In buone mani, parliamo di soldi in soldoni. Buongiorno a tutti, eccoci al solito nostro appuntamento mensile di educazione finanziaria. Oggi siamo in bella compagnia, devo dire la verità, perché oltre a Simone Saltarè, il consulente finanziario della BCC di Cantù, che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare.
Buongiorno, buongiorno Marco.
Abbiamo due ospiti in più, due graditi ospiti in più. Uno è il dottor Attilio Maria Pagani, che è il direttore della filiale di Saronno della BCC di Cantù, che saluto e ringrazio per la sua presenza.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
E poi abbiamo Federica Secchi, che è responsabile investimenti sempre della BCC di Cantù, filiale di Saronno, e saluto anche lei e ringrazio per la sua disponibilità.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille a voi.
Ecco, oggi parleremo di due argomenti molto importanti per le tasche degli italiani, perché sono i conti correnti e gli investimenti. E partiamo, diciamo, da una notizia incoraggiante, perché secondo gli ultimi dati della Banca d'Italia non solo i tassi dei mutui sono in calo, ma anche la spesa di gestione dei conti correnti di tipo tradizionale è scesa, perché in media costa 100,7 euro, 3,3 euro in meno rispetto al 2022. La notizia incoraggiante sta nel fatto che è la prima diminuzione dopo 7 aumenti consecutivi. Allora, cito il Sole 24 Ore perché riporta i dati della Banca d'Italia. La diminuzione è attribuibile per l'80% alle spese fisse e per la parte restante alle spese variabili. La diminuzione delle spese fisse è legata ai più bassi canoni, quella delle spese variabili alla minore operatività. Le commissioni sui pagamenti e sui prelievi di contante sono rimaste pressoché invariate. Allora, partiamo da Simone, come al solito. Come possiamo leggere questi dati?
Dove ci introduce la domanda, dove ci introducono questi dati? Partiamo dal dato sui tassi di interesse in discesa. Oramai lo vediamo da tempo, la politica accomodante della Banca Centrale Europea sta portando i suoi effetti. Quindi riduzione dei tassi per far che cosa? Quindi siamo partiti ad aumentare i tassi gli anni scorsi per contenere l'inflazione, la lotta all'inflazione vinta non ancora, incominciamo a ridurre i tassi. Perché? Per evitare un atterraggio brusco dell'economia. Riduzione dei tassi, aumento quindi delle richieste dei mutui, beneficio per chi ha un mutuo. Come leggere questi dati? Probabilmente, poi lo vedremo nel proseguio, darà una maggiore linfa all'economia per il 2025. Altro buon dato, diminuzione delle spese sui conti correnti. Quindi riduzione dei tassi di interesse da una parte è vero, però diminuiscono le spese perché è dovuto alla forte concorrenza delle banche che cercano appunto di aumentare la loro base di clientela, e viene data una limatina alle spese dei conti correnti. 3 euro sembrano pochi, è il 3% rispetto alla media di tenuta dei costi di tenuta del conto corrente. Come leggere questo dato? Attenzione, adesso ci introduciamo, penso, nell'argomento, perché i costi del conto corrente saranno, poi lo vediamo, di due tipi, fisse e variabile. Quali costi vanno a diminuire? Come stare attenti al proprio conto corrente? Questo ci introduce nella giornata, quello che vedremo oggi.
Eh sì, il tema di oggi, infatti, io entrerei subito, come un po' caratteristica del nostro programma, perché mezz'ora vola abbastanza velocemente. Direttore, allora, a fronte di questo calo della spesa per la tenuta dei conti correnti, resta però sempre alta la percezione nei clienti, nei consumatori, che spesso non è solo percezione ma è anche amara realtà, che i costi della gestione del conto corrente rimangano ancora elevati e spesso anche con qualche costo, diciamo così, nascosto. Secondo lei, può essere questo il momento, visto che stanno diminuendo, per una revisione e riconsiderazione del proprio conto corrente? E perché, se la risposta è affermativa?
Sì, assolutamente. Quello che ha appena detto è verissimo. Spesso vedo i documenti di sintesi dei conti correnti delle altre banche e mi domando come sia possibile che le persone non si accorgano di tutte queste spese che vengono addebitate in conto corrente durante l'anno. Spesso si fa caso solo al canone mensile, ma tutte quelle piccole spese che sommate a fine anno pesano tantissimo. Inoltre, il cliente crede che sia complicato spostare tutti i servizi collegati al conto corrente da una banca all'altra, e quindi anche consapevolmente evita anche il solo interessarsi all'eventuale risparmio che potrebbero invece ottenere.
A questo punto, allora, diciamo così, come può un cliente mettere in atto questa revisione strategica? Cioè, cosa deve fare un risparmiatore? E nello specifico, cosa può fare invece una banca come la BCC Cantù?
Certamente, è una cosa molto semplice, contattarci, o meglio ancora incontrarci direttamente in filiale, qua in Piazza dei Gasperi a Saronno, presente ormai sul territorio da un anno e mezzo.
Allora, torniamo alla Banca d'Italia, ai dati, perché cito sempre lo studio che è tratto dalla pubblicazione Banche e Moneta di Via Nazionale. La spesa di gestione dei conti online, dice Banca d'Italia, non riferibile quindi agli sportelli bancari, è diminuita di 4,8 euro, attestandosi a 28,9 euro. Tenete sempre conto, ascoltatori, che stiamo parlando di dati medi, quindi non è il dato di ogni singolo conto corrente. Il calo è derivato principalmente dalla minore proporzione di clienti assoggettata al pagamento del canone di base. Simone, la domanda è molto semplice. Il conto online, che normalmente, per ovvie ragioni, è più basso del conto tradizionale, è sempre conveniente senza se e senza ma? Oppure anche in questo caso ci sono alert, pericoli, avvertenze da segnalare?
Partiamo da questi due dati. 100 euro il costo medio di un conto corrente presso lo sportello, quindi mi reco allo sportello e gestisco il mio conto corrente attraverso un consulente. 28,90 euro la media del costo del conto corrente sottoscritto online. Ci dà la differenza innanzitutto del diverso utilizzo che viene fatto del conto corrente, quindi a cosa stare attenti? L'utilizzo che dovrò fare del conto corrente, ma soprattutto ai servizi, alla consulenza accessoria al conto corrente che la banca mi può offrire. Un conto tradizionale consente di avere un consulente specifico, una relazione di persona, con una persona che mi consente appunto di esaminare concretamente quelle che sono tutte le mie esigenze. Il conto online questo non me lo permette. Costa di più il conto tradizionale? Sì, ho un servizio migliore. Il conto online può andare bene per un'operatività spiccia, dove tutto viene canalizzato attraverso bonifici, attraverso l'addebito diretto delle bollette, e dove non mi reco in banca neanche per versare o per prelevare il denaro, dove non ho bisogno di consulenza, dove non ho bisogno di fare investimenti. Nel momento in cui utilizzo un conto online e poi mi reco in banca, i costi mi vanno ad aumentare, perché vengono ricompresi nei costi variabili. Quindi attenzione, la prima cosa da fare è fatelo con chiedendolo alla vostra banca, ma soprattutto venendo a trovarci, come ha detto prima il direttore della filiale, recatevi in filiale e fate un check-up del vostro conto corrente e delle vostre esigenze di gestione del conto corrente, perché il conto corrente è solo lo strumento di accesso ai servizi che una banca vi può offrire.
Certo, faccio un piccolo passo indietro prima di proseguire. Ne facevi cenno prima e quindi ti pongo la domanda, perché questo è sempre un programma di educazione finanziaria. Ricordiamo un po' la differenza tra costi fissi e variabili?
Certo, il costo fisso in conto corrente, diciamo, è il canone mensile che devo sostenere. Può essere di 5 euro al mese, di 10 euro al mese, 15 euro al mese. Questo è il costo fisso che vado a sostenere, che mi darà diritto a determinati servizi già compresi nel conto corrente. Quindi devo stare attento. Sì, è vero, il conto costa tanto poco, ma devo fare il passo in più. Vedere quali servizi sono già compresi. Perché, come mi insegnano in economia, nessuno regala nulla. Un costo basso vuol dire poi consulenza e assistenza.
Come diceva l'avvocato Agnelli, non esistono pasti gratis.
Non esistono pasti gratis.
Costi variabili invece?
Costi variabili sono legati ad esempio al numero delle operazioni, alla modalità con cui pongo in essere le operazioni. Voglio fare tutto da solo, voglio l'ausilio di un consulente. Per ogni operazione probabilmente mi costerà di più il conto corrente, ma ho un ausilio di un esperto che mi consiglia su come affrontare le operazioni. È lavoro, è consulenza e l'economia viene ricompensata. Però potrei metterne ancora maggior beneficio.
Resto sempre, diciamo, su questa parte, perché abbiamo fatto cenno all'inizio che la politica economica della BCE è accomodante, quindi diciamo che sui tassi siamo in discesa, anche il recente intervento lo dimostra. Quindi questo calo che ha registrato la Banca d'Italia, lo possiamo considerare il primo passo, il primo step per un 2025 che potrebbe vedere, diciamo, ulteriori limature sui costi delle spese del conto corrente?
I dati attuali, le previsioni attuali consentono di ipotizzare ulteriori tagli nel corso del 2025. Perché? Perché vediamo un'inflazione non ancora vinta, ma oramai l'inflazione sembra domata. Quindi, qual era la preoccupazione principale della Banca Centrale Europea? Contenere l'inflazione. Ci sta riuscendo? Sì. Ora, qual è l'ulteriore step che la Banca Centrale, quale autorità che governa la politica monetaria, deve porre in atto? Evitare un atterraggio brusco dell'economia. Per fare questo cosa deve fare? Una riduzione dei tassi di interesse, quindi ci consente di ipotizzare, ad oggi i dati di mercato dicono, un tasso di interesse intorno della Banca Centrale Europea intorno al 2,50%. Potrebbe essere considerato un tasso di equilibrio, quindi potrebbe esserci spazio per una riduzione dei tassi con beneficio per le famiglie che hanno contratto mutui e finanziamenti, quindi per dare maggiore linfa all'economia. Vedremo poi le variabili in campo, che sono la crisi politica della Francia e della Germania, la crisi del settore dell'auto, la crisi del settore dell'acciaio, come evolverà e come reagiranno le autorità fiscali, le autorità economiche e le autorità monetarie.
Torniamo alla banca. Dottor Pagani, allora, per aiutare un cliente in una gestione, diciamo, ottimale delle spese del proprio conto corrente, che aiuto può offrire una banca?
Ma intanto diciamo che i nostri conti correnti garantiscono una operatività mista, quindi il cliente può venire allo sportello per farsi aiutare o può gestirsi lui in autonomia. Spesso i clienti si meravigliano che poi i costi dei nostri conti correnti in realtà sono addirittura più bassi di alcuni conti online che ci sono sul mercato. Noi siamo una banca territoriale e quindi abbiamo proprio nel nostro DNA il fatto proprio di dare la consulenza e di ascoltare il cliente.
Allora, coinvolgerei a questo punto anche Federica Secchi, che ricordo è responsabile investimenti della BCC di Cantù qui a Saronno. C'è una domanda che spesso ricorre fra i risparmiatori perché riguarda il quantum, cioè che capienza deve avere un conto corrente, cioè in sostanza quanto conviene tenere parcheggiato presso la propria banca. Diciamo, si possono dare delle regole generali, delle percentuali, dei numeri, dei consigli?
Allora, partiamo dal presupposto che l'abitudine di lasciare i risparmi sul conto corrente è molto diffusa nel nostro paese. Infatti questa sembra essere la scelta migliore e più sicura per conservare la liquidità e per avere a disposizione il capitale nel momento in cui si presenta una spesa improvvisa. Ma di contro questa strategia potrebbe presentare anche dei rischi che non sono proprio espliciti, ecco. Detto questo, ogni caso poi è a sé e di conseguenza delle regole precise puntuali non esistono per tutti, ma in linea generale una buona pratica da adottare per gestire la capienza di conto corrente è quella di mantenere una riserva di liquidità pari a 3 e 6 mesi delle spese essenziali, in modo da avere a disposizione un cuscinetto necessario per le emergenze. In pratica, se una persona al mese spende ad esempio 1000 euro, allora sarebbe bene avere sul conto corrente una liquidità che va dai 3 a 6000 euro. L'eccedenza dove va a finire? Dovrebbe essere quindi impiegata in modo strategico, investita quindi in prodotti di investimento, i quali permettono di avere un rendimento nettamente superiore rispetto a quello che offrono i conti correnti semplici. Mantenere capitale in liquidità significa quindi non riuscire a cogliere le opportunità che i mercati offrono attraverso l'investimento in strumenti finanziari. Al contrario, ci sono però anche quei clienti che magari faticano a risparmiare e che quindi devono sostenere delle spese abbastanza consistenti, perciò a questo punto sarebbe bene consigliare degli investimenti graduali, quindi attraverso dei piani d'accumulo, i quali permettono di, attraverso piccoli versamenti mensili anche di solamente di 50 euro, di creare nel tempo un cuscinetto di risparmio al quale si potrà attingere solo in caso di necessità e spese improvvise e allo stesso tempo ricevere rendimento.
Marco, mi permetto di dire che con questa risposta abbiamo risposto alla prima domanda, che era che differenza c'è tra un conto online e un conto invece presso uno sportello fisico. La relazione e la consulenza che posso ottenere da un consulente esperto.
E la benzina ogni giorno costa sempre di più. E la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation, valutation.
Io amore mio non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation. Col salario di un mese compri solo un caffè. Gli stati son greviti, ma la grana dov'è? Svalutation, svalutation.
mobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è, valutation, valutation.
Io amore mio non capisco perché tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me sulle station, sulle station. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è, si vive più di armi che di pane perché assassination, assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà, e il sistema c'è, quando pensi a te, pensa.
Note di Svalutation di Celentano, riprendiamo i nostri colloqui, quindi abbandoniamo un attimo i conti correnti e passiamo invece agli investimenti, perché è inutile ricordarlo, ma con una veloce carrellata, economia in rallentamento, ci sono le guerre, sta per arrivare la nuova presidenza Trump che potrebbe portare una serie di dazi e di decisioni anche molto importanti. Simone, parlando appunto di investimenti, in questo quadro così turbolento, è possibile ancora mantenere la calma e il sangue freddo? In che modo?
In un quadro turbolento aumenta la volatilità degli investimenti, è difficile tenere il sangue freddo, è qui che diventa importante la relazione col consulente. Evitiamo in questi casi i conti online e affidiamoci a un conto con il consulente. Come è possibile appunto evitare i rischi o evitare di incorrere in errori? Tenendo ben presente tre principi: diversificazione, obiettivo di investimento e corretto approccio con il proprio rischio. Quindi se abbiamo azzeccato l'ambito diversificazione, se abbiamo il corretto obiettivo di investimento, quindi con l'orizzonte temporale corretto e un corretto approccio al rischio, possiamo tranquillamente affrontare questo momento.
Direttore, facciamo un giochino. Faccia finta per un momento che io sia un cliente della vostra banca, che sono appunto molto preoccupato, frastornato da tutto quello che succede. Premesso che nessuno ha la sfera di cristallo e che la realtà nel bene e nel male rimane imprevedibile e può regalare in qualsiasi momento sorprese che noi neanche immaginiamo. Ma che consigli mi darebbe se io appunto mi presentassi allo sportello della BCC di Cantù qui a Saronno?
Allora, il nostro cliente sicuramente riceverebbe dei consigli in funzione del suo profilo di rischio, dell'orizzonte temporale e della diversificazione. Il portafoglio viene seguito e condiviso nel tempo con il cliente tramite incontri programmati nel corso del tempo, e inoltre vengono poi apportate delle modifiche se necessarie in funzione di questi cambiamenti che poc'anzi parlavate, geopolitici, che via via si stanno sviluppando.
Proviamo a dare anche qui, dottoressa Secchi, qualche consiglio di massima su come investire nel 2025. Faccio una premessa che prima mi sono dimenticato di fare, perché la turbolenza ce l'avevamo vicino a casa, guerra in Ucraina, Medio Oriente, ma adesso ce l'abbiamo sul pianerottolo di casa, perché due paesi storici dell'Unione Europea come Germania e Francia stanno attraversando due crisi politiche ed economiche non indifferenti. E allora, frazioni, obbligazioni, liquidità e altri asset, come andrebbe riequilibrato o ridisegnato il portafoglio degli investimenti?
Allora, sicuramente le condizioni di investimento del 2025 saranno molto diverse da quelle che ci sono state nel 2024, conseguenza appunto diretta della difficile situazione economica, politica e sociale degli ultimi tempi. Il 2025 quindi richiederà una gestione attenta del rischio e una buona capacità di muoversi tra opportunità e minacce che i mercati presenteranno, mantenendo una prospettiva tendenzialmente di lungo periodo. Per quanto riguarda in particolare i mercati azionari, il 2025 inizia con una borsa americana ai massimi che non accenna a rallentare, la quale però potrebbe nascondere dei rischi impliciti. I tassi in discesa e le previsioni di crescita globale modeste favoriscono invece il mercato obbligazionario, soprattutto nella prima parte del 2025, ma su questo asset occorre puntare su portafogli abbastanza ampi e guardare appunto a lungo periodo. Infine, la liquidità, a differenza del 2024, non rappresenterà più un buon investimento privo di rischio, in quanto i tassi di interesse sui conti deposito sono in netta diminuzione, tanto da non riuscire tante volte neanche a proteggere il denaro dall'inflazione. In linea generale però, in un mondo quindi dominato da incertezza, rimane sempre valido il principio cardine che guida le scelte di investimento, ovvero la diversificazione. Mercati asset diversi comportano andamenti diversi in momenti differenti, quindi l'unico modo per poter avere rendimenti stabili nel corso del tempo è quello di ripartire il proprio capitale su diverse tipologie di investimento, in modo tale da cogliere sia le opportunità offerte dal mercato e dal comparto azionario, sia da quello obbligazionario.
Facevo appunto prima cenno a Francia e Germania, perché la Francia è in una crisi politica molto profonda, sembra di essere, diciamo così, in Italia, perché governi che saltano dopo pochi mesi e difficoltà a trovare delle alleanze. La Germania è in crisi anche dal punto di vista economico. Quanto si può essere esposti sugli strumenti finanziari di questi due paesi?
Allora, Francia e Germania sono considerate da sempre due nazioni pilastro dell'Unione Europea ed entrambi i paesi stanno appunto affrontando una fase di forte instabilità economica e politica. I mercati finanziari al momento stanno rispondendo con un atteggiamento abbastanza fiducioso, guardando e osservando l'evoluzione di questa situazione difficile. Dal nostro punto di vista varrebbe magari la pena riconsiderare una quota di investimento in questi titoli francesi e tedeschi, e in particolare per quanto riguarda la Francia si pensa che si possa arrivare addirittura a un azzeramento dello spread tra titoli francesi e titoli italiani, considerati comunque i più rischiosi d'Europa, e di conseguenza avere dei rendimenti al rialzo su questi titoli. Perciò investire in questi asset potrebbe significare di avere una strategia di diversificazione che si potrebbe rivelare vincente.
Allora, a gennaio vedremo in azione l'America di Trump. Simone, cosa dobbiamo aspettarci?
Ecco, se da una parte abbiamo l'Europa con le sue crisi politiche e le crisi economiche, dall'altra abbiamo un'America dove i dati ancora fondamentali parlano di un'economia. Guardiamo i dati sull'inflazione, quindi l'inflazione sotto controllo, i dati sull'occupazione, dove siamo in periodi molto di bassa occupazione, e a cosa ci affrontiamo? Un 2025 dove Trump diventerà presidente e inizierà a portare le innovazioni e promesse che ha presentato in campagna elettorale. Di cosa parliamo? Tagli fiscali, controllo dell'immigrazione, ritornare anche sui combustibili fossili, l'abbiamo visto nell'ultima amministrazione Trump, aumento dei dazi, quindi con la guerra commerciale, e deregolamentazione. Questi dati vengono viste come favorevoli al mercato azionario. Quindi cosa aspettarci su America 2025? Con molta prudenza, sempre, non sono consigli, andiamo quindi a investire grossa parte del patrimonio. Principio fondamentale: diversificazione, corretto approccio col rischio. Potremmo vedere ancora una crescita del mercato azionario americano.
Ecco, a questo proposito, visto che Wall Street ha toccato i livelli record, Nasdaq compreso, con la presidenza Trump, vale ancora la pena nel 2025 scommettere sull'America?
Allora, come già detto, appunto la borsa americana non intende arrestarsi e ha toccato anche a novembre livelli record. Le condizioni economiche degli Stati Uniti però rimangono solide, grazie anche a una crescita del PIL stimata intorno al 2,8% e a un lento calo dell'inflazione. A questo punto quindi bisogna valutare se continuare a scommettere su questo mercato oppure se optare per una diversificazione su mercati diversi che di fatto sono comunque correlati al primo. Detto questo, l'indice globale MSCI World presenta comunque una capitalizzazione pari al 70% in aziende statunitensi, considerate perciò il motore dei mercati finanziari. Per cui crediamo fortemente che il mercato americano, a prescindere dal suo andamento, non possa essere escluso completamente da una strategia di investimento, piuttosto si dovrà valutare se sovrappesare o meno questo mercato, in base anche all'obiettivo di investimento dell'investitore stesso e alla sua propensione al rischio.
Direttore, io devo dire che tante volte non invidio il suo lavoro, perché davanti a tutti questi cambiamenti uno è come se si trovasse, diciamo così, inadeguato. È vero, non spetta a lei decidere le sorti del mondo, ma di fronte a queste inquietudini geopolitiche, economiche, come ci si attrezza a queste sfide? Cioè, quando un cliente entra in banca con tutte le sue preoccupazioni?
Ma allora, intanto vedo che molti si stanno buttando sulle criptovalute. Qua vorrei dire una cosa: le criptovalute rappresentano uno strumento di difficile comprensione. Abbiamo assistito all'impennata dei prezzi di questi strumenti e non è ben chiaro quale sia il sottostante che muove questi prezzi. Aggiungo che spesso nascondono transazioni, pagamenti di difficile tracciamento. Il cliente che trasferisce una somma di denaro proveniente da una piattaforma di crypto trading poi è soggetto a giustificarsi mediante anche addirittura un'adeguata verifica. Se mi consente un'ultima cosa, vorrei dire a tutti i radioascoltatori che la nostra filiale aspetta tutti gli interessati ad effettuare un check-up gratuito del proprio portafoglio risparmi, recandosi direttamente in filiale in Piazza De Gasperi da me o da Federica Secchi. E anticipo soltanto che la nostra strategia, che ci contraddistingue ormai da tempo, è quella di seguire sempre l'MSCI World, l'indice che citava prima Federica, che è un indice ponderato per capitalizzazione di tutte le borse mondiali. Di fatto con questo indice noi abbiamo in mano il PIL mondiale, quindi seguiamo l'economia reale del mondo. Questo va inserito nel portafoglio in base alla propria propensione al rischio, e per la restante parte del portafoglio dei buoni bond europei anche mondiali, tenendo conto che mettendo un bond al di fuori dell'area euro abbiamo un rischio cambio. Concludo facendo gli auguri di buone feste, di buon Natale a tutti i saronesi e a tutti i radioascoltatori che ci ascoltano, e grazie per l'invito.
E sulla scia di questi consigli e di questi auguri chiudiamo questa puntata di In Buone Mani. Io ringrazio gli ospiti, a nome di tutti anche noi facciamo ai nostri ascoltatori e risparmiatori gli auguri di buone feste, quindi buon Natale e un buon inizio 2025.
Buon Natale a tutti.
Grazie mille, auguri.
Seguire il volo di un aereo e poi abbracciami così mentre ti porto con me in un posto che conosco a un passo dall'universo. Vedi una stella cadere e ti ritrovi a volare. Abbracciami così, sembra l'inizio